Ciao e benvenuti a Dog Talks, il podcast che ti mette in relazione con il tuo cane. Siamo Roberta Ponzoni
e Costanza Desiderio, educatrici e istruttrici cinofile, o meglio, consulente della relazione uomo-animale. Insieme formiamo
The Undogables. Se ci ascolterete, vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani.
Anche a quelle che non avete mai avuto il coraggio di fare. E vi spiegheremo che è possibile vivere serenamente e divertirsi con i nostri amici a quattro zampe. Se volete diventare l'amico che il vostro cane merita, mettetevi le cuffie e via, che si comincia!
Dog Talks. Costanza, ti vedo particolarmente ipercinetica oggi. Stai bene? Sei in ansia perché siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione?
Un pochino di ansia, sì, perché mi dispiace dover salutare i nostri ospiti e ascoltatori, anche se solo momentaneamente. Ma in realtà sono eccitatissima all'idea della puntata di oggi, che sento particolarmente mia, che non sto mai ferma, come tutti sanno.
Ah, giusto, giusto. Perché oggi parleremo delle attività da fare con il cane e ovviamente per fare ciò dobbiamo capire quali sono le motivazioni alla base del nostro compagno a quattro zampe, oltre che essere anche consapevoli della nostra di preparazione fisica. È importantissimo conoscere le motivazioni del nostro cane per trovare le attività a lui, lei, più consone e di conseguenza soddisfarlo al meglio. Alcune volte gli umani scelgono di adottare un cane di una certa razza immaginandosi proprio di farci insieme una particolare attività, ma poi vivendoci insieme scoprono che quella specifica attività, pur essendo in linea con le motivazioni di razza del cane, proprio non gli piace. E quindi? Che si fa? Ci si abbatte? Si obbliga il cane a fare quello che gli fa schifo? No, ovviamente, si buttano via le aspettative che si avevano prima e ci si rimette in gioco. Poi ci sono quelli che scelgono che attività svolgere in base alle proprie preferenze, ma i cani, chi ci pensa? Anche loro avrebbero e hanno diritto di scegliere. Se vedo un maratoneta correre chilometri accompagnato da un bulldog che con quel suo corpo tozzo e la canna nasale cortissima non è proprio fatto per sport aerobici, c'è qualcosa che non va assolutamente. Così come se a una persona che piace andare in bicicletta non è che ci si attacca al guinzaglio col cane e via, si va in strada. Il che non è solo contro il codice della strada, per i più cinici di voi all'ascolto, ma è anche una forma di maltrattamento bello e buono che mette a rischio la vita stessa del cane. E questo non vuol dire che non posso correre con il mio cane o andarci in bici o anche a sciare. Lo vedremo più avanti. Esistono attività apposite come il canicross, il bikejoring, lo skijoring che vengono fatti in ambienti sicuri e per le quali vengono utilizzati solo cani di un certo tipo, fisicamente predisposti a fare attività aerobiche di resistenza del genere con i giusti strumenti tecnici che rispettino il benessere fisico del cane e del conduttore. Ma non anticipiamo troppo ciò di cui parleremo meglio fra poco, perché visto che come al solito abbiamo scovato un argomento complesso, tanto più per chiudere questa stagione di Dog Talks ci aiuteranno a dipanare la matassa due ospiti importantissimi. Vero Costanza?
Verissimo! Avremo con noi un professionista super dinamico, esperto in attività cinofile e un proprietario nostro cliente con il suo amico a quattro zampe. Con le loro esperienze ci racconteranno due facce della stessa medaglia, dal punto di vista alto e accademico e dal punto di vista della realtà quotidiana. Ma prima di passare alle introduzioni d'obbligo e alle interviste con i nostri ospiti, carissimi ascoltatori, dobbiamo dedicare un attimo di tempo ancora alla tematica che vogliamo affrontare con l'approfondimento del giorno.
Allora, prima di confrontare le nostre opinioni ed esperienze con quelle dei nostri ospiti, spieghiamo velocemente ai Dog Talkers all'ascolto perché oggi vogliamo parlare di attività con il cane. Dunque, quando decidiamo di adottare un cane, inevitabilmente ci carichiamo di aspettative, ma ahimè, molte volte non facciamo i conti con chi abbiamo davvero di fronte e quindi le nostre belle aspettative puntualmente non vengono rispettate. Questo ci porta inesorabilmente incontro a frustrazioni. La scelta delle attività da fare con il cane spesso ha a che fare con tutto questo, ma vediamo come fare in modo che ciò non accada. Costanza, vuoi dirlo tu?
Ero già pronta a prendere la parola, guarda. Il fatto è che agli umani e ai cani piace trascorrere del tempo insieme e ancor di più se di qualità, facendo cose in cui insieme ci si diverte e sottolineiamola questa parola insieme perché vedremo che è fondamentale nella scelta delle attività. Le attività o sport cinofili, se fatti correttamente e scelti in modo personalizzato per i soggetti che li praticheranno, possono essere un grande arricchimento per il binomio cane-umano. Ma se l'umano li sceglie in via univoca e senza rispettare i desideri dell'altro, allora molto probabilmente tutto proseguirà inesorabilmente verso il più totale fallimento. Queste attività possono essere svolte in modo ludico o competitivo, ma l'importante è che si pratichino all'insegna del divertimento e del rispetto, mai utilizzando metodi coercitivi o routine che possano portare a stress.
Quindi, diciamolo apertamente, le gare di bellezza e le esibizioni non possono essere contemplate tra le attività da fare con il cane.
Guarda, non le avevo neanche prese in considerazione. Invece, parlando di esempi positivi di attività che noi annoveriamo come divertenti e utili per fortificare la relazione, possiamo pensare al trekking insieme al proprio cane, la ricerca di persone e di oggetti in diversi ambienti, boschi e campi macerie. Una sua variante è il mantrailing, che è la ricerca persone in ambiente urbano in cui il cane è legato alla lunghina. Poi ci sono tutte quelle attività che possiamo definire da traino, come il canicross, che è la corsa fatta in ambiente naturale su percorsi prestabiliti, nella quale il cane è collegato a noi tramite una cintura e un guinzaglio e ha una speciale pettorina. Poi c'è il bikejoring, la corsa in bici trainata da uno o due cani. Lo sled dog, ovvero il traino della slitta, con sopra l'umano ovviamente, tipico dei paesi e dei cani nordici. E lo skyjoring, che è lo sci di fondo trainato dal proprio cane. Possiamo continuare citando lo sheepdog, a cui abbiamo accennato nella puntata 2 sui cani da conduzione e da protezione del bestiame, che è l'arte di condurre i greggi e radunarli, adatto ai pastori da conduzione, quali Australian, Border e via così. C'è anche la rally obedience o rally O, che è una disciplina cinofila che unisce elementi di obbedienza e agilità creando un percorso a stazioni con esercizi vari, mettendo in stretta relazione il binomio cane-conduttore. La dog dance, che è creare coreografie danzanti con il proprio cane. L'agility dog, che è un percorso ad ostacoli ispirato al percorso ippico nel quale il cane deve affrontare in un ordine previsto alcuni esercizi. E non dimentichiamo gli sport acquatici, che comprendono in primis nuotare con il proprio cane, poi il salvamento in acqua e anche il retrieving game, una disciplina sportiva basata sul riporto di oggetti in contesto naturale. Ora capirete perché prima di scegliere cosa fare è necessario conoscere bene il proprio cane e capire cosa potrebbe fare al caso suo. Per esempio, difficilmente opterei per il canicross se vivessi con un San Bernardo, mentre potrebbe essere funzionale se condividessi la vita con un pointer. Ma attenzione, queste attività non sostituiscono le uscite quotidiane del cane. Devono essere un momento che ci prendiamo per allenarci e divertirci insieme.
Sì, e poi se permetti, Costi, direi che anche noi umani dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti per non mettere a rischio la nostra salute e quella del nostro cane. Se non abbiamo mai fatto sci di fondo, non inizierei proprio facendomi trainare dal mio cane. Ecco, l'ho detta, che è sempre ben ricordarlo.
Sì. Sono d'accordo. E ti dirò di più, Roby. Se è vero che l'attività che decidiamo di fare insieme al nostro cane dipende dalla sua fisicità e dalle sue motivazioni di razza, è altrettanto vero che non bisogna spingere troppo nella direzione genetica. Cioè, mi spiego meglio. Se vivo con un border collie, non è che per forza ci devo fare agility. Così, come se vivo con un pastore tedesco, non devo per forza fargli fare obedience. In queste attività, un'altra cosa dalla quale stare alla larga è lo spirito eccessivamente competitivo che può colpire noi umani, rischiando di farci perdere il focus del benessere e divertimento del cane e quindi di farci perdere per strada quella parola insieme di cui parlavamo prima. Anche a questo giro, Roby cara, ci siamo scelte un argomentino bello corposo, direi. Ma ci aiuteranno sicuramente le chiacchiere che faremo con i nostri ospiti tra poco. Prima però, anche sulle attività da fare con il nostro cane, esiste il suo bel mito da sfatare. Il mito da sfatare rispetto alla tematica odierna è che i cani devono essere fedeli al proprietario indipendentemente da quello che possa chiedere loro di fare e soprattutto, se lo si prende cucciolo, farà ciò che gli viene insegnato come fosse un blocchetto d'argilla da plasmare. E di questo, se ricordate, ne abbiamo già parlato nella prima puntata sulle motivazioni di razza. Secondo l'errato ma diffuso assioma che il cane risponderà alle mie esigenze perché glielo chiedo io o perché non ha propensioni proprie, se io amo fare free climbing, perché non posso imbragare anche il mio cane e tenerlo sospeso sulla fune per salire su una parete con me? Se io amo correre, il mio cane mi accompagnerà tutte le volte che vorrò, anche se ha 12 anni, l'artrosi e sarebbe felice soltanto di dormire sul divano. Tanto l'importante, come ci siamo già detti in altre occasioni, è l'amore che diamo ai nostri cani. E siccome gli diamo tanto amore, allora loro ci devono ripagare facendo tutto quello che gli chiediamo.
Ma non è proprio così. Anzi, molto spesso più ci si ostina a far fare al cane qualcosa che non è nelle sue corde e che non rispetta le sue motivazioni di razza, più otterrò l'effetto contrario e farò sì che il cane si allontani da me, andando a incrinare la nostra relazione, con il rischio di apparirgli come un pazzo invasato che lo costringe a fare una cosa a lui aliena e soprattutto per nulla divertente. Ricordate cosa dicevamo prima della magica parola insieme? Ecco, in questo caso vorrei rafforzare il concetto mettendolo in abbinata con rispettosamente. Quindi, visto che anche qui le cose si stanno facendo parecchio complicate, è giunta l'ora di chiamare in nostro aiuto
i nostri ospiti. Per parlare seriamente di attività e sport cinofili, oggi abbiamo voluto ai nostri microfoni un medico veterinario con diverse specializzazioni conseguite anche al di fuori dell'Italia, fra cui osteopatia e fisioterapia, ed è anche esperta in nutrizione naturale. Tutto questo proprio per dare un supporto completo ai suoi pazienti. La nostra ospite VIP è grande praticante di sport cinofili e ci sembra quindi la persona più adatta per raccontarci quanto per lei sono fondamentali e importanti le attività che svolge con i suoi cani. Tra un attimo ci spiegherà meglio chi è e perché ha fatto queste scelte. Per ora, signore e signori, diamo un caloroso abbraccio di benvenuto a Elena Villa, dottoressa veterinaria, sportiva indefessa e molto altro. Ciao Elena, grazie di essere tra noi.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
A rappresentare tutti quei proprietari là fuori, o meglio, umani di riferimento, che portano il loro vissuto quotidiano in relazione ai propri cani, abbiamo invece invitato la nostra amica Valentina con le sue Mac e Nina, due Australian Shepherd con cui fa attività non proprio ovvie per cani di quella razza e capiremo insieme il perché. Ciao Vale!
Ciao Roberto, ciao a tutti e grazie per l'invito.
Bene, visto che ci siamo proprio tutte, direi che è il momento di partire con le interviste e sentire le vostre preziose esperienze. Cominciamo subito dalla nostra ospite VIP, la dottoressa Elena Villa. Bene Elena, sono molto contenta che tu abbia accettato di venire qui con noi. Che ne pensi del mito da sfatare che abbiamo affrontato poco fa? I cani sono felici di seguirci in tutte le nostre scelte a prescindere da tutto?
Io penso che la risposta sì appartenga al paese delle meraviglie, perché in realtà la vera risposta è no, nel senso che ogni cane ha una duplice natura. In parte è un individuo con una personalità, dei tratti caratteriali e delle motivazioni che sono uniche sue e soprattutto che non sono modificabili da un percorso di addestramento o di educazione, ma che possono essere sì modulate e gestite. Un percorso comunque non può mettere nulla che il cane non abbia, non può inserire un comportamento che il cane non ha geneticamente dentro di sé. Puoi accendere e spegnere momentaneamente certi comportamenti e modularli nella loro intensità, piano, forte, ma non puoi cambiare quello che al cane intrinsecamente piace, quello che lo muove, quello che lo attiva. E come ho detto, la natura del cane inizialmente è duplice, perché non solo è un individuo che nasce indipendentemente da noi con certe caratteristiche, poi c'è da considerare la mano dell'uomo, perché il cane è un prodotto di un'interferenza umana importantissima sopra alla specie canina, che ha modificato il DNA dei cani perché questi potessero esprimersi come strumenti a favore dell'uomo. Quindi abbiamo dei cani da caccia, abbiamo dei cani da difesa, abbiamo dei cani da pastore. Un Rottweiler nasce un Rottweiler, se io lo allevo come un segugio comunque non diventerà un segugio, e la stessa cosa ovviamente è il contrario.
Grazie di questa bellissima risposta. Quindi ti faccio un'altra domanda: come scegliere le attività da fare con il nostro cane?
Per scegliere le giuste attività da fare con il nostro cane è importante partire dalla consapevolezza di sé, perché è fondamentale che ci sia un coinvolgimento genuino, un interesse vero del proprietario nei confronti di quell'attività, perché altrimenti il proprietario non sarà credibile, il conduttore, insomma, l'umano di riferimento non sarà credibile per il cane. Io non posso fare finta di interessarmi alla caccia alla lepre se ho un segugio, perché non si può mentire riguardo a se stessi di fronte a un cane. E poi si sceglie l'attività che in conseguenza anche interessa al cane, per cui con una persona competente si fa una valutazione di quelle che possono essere le motivazioni di quel soggetto, perché se è vero che la razza ci può dire tanto, non è una garanzia di riuscita in una determinata attività, quindi bisogna sempre avere un occhio sul soggetto e uno sul proprietario, perché a fare l'attività siamo in due.
Bene, se una persona, facciamo una domanda un po' inversa, pratica già un'attività, è corretto decidere di adottare un cane che presenti motivazioni compatibili con quell'attività?
La consapevolezza è fondamentale nella nostra esistenza. Io credo che assieme alla bellezza sia quello che salverà il mondo. Quindi è fondamentale adottare un soggetto che per motivazioni o attitudini sia compatibile con quella che è, diciamo, la vita del proprietario o l'attività che il proprietario ritiene di fare, pur cercando di tenere a bada le aspettative, perché le aspettative possono essere veramente deleterie nella nostra esistenza, nel senso, non basta prendere un setter per avere la certezza che questo cane sarà bravissimo a cacciare le beccacce. Poi magari il cane veramente sarà bravissimo, però ci possono essere mille infortuni fisici o patologie che intervengono, per cui purtroppo poi quel cane non sarà in grado di esprimere quell'attività. Quindi non credo che l'attività sia una motivazione sufficiente per prendere un cane. Certo, è giusto che guidi la scelta del soggetto all'interno della razza corretta.
Facciamo una domanda un po' più complessa, perché noi sappiamo che tu hai un vero e proprio pack di cani molto assortito, tra cani nordici, da caccia e da pastore. Vorremmo chiederti come fare quando si hanno più cani con motivazioni diverse e se ci vuoi raccontare come riesci a gestire la tua famiglia a quattro zampe per garantire ad ognuno di loro appagamento e felicità.
Dunque, tanto per cominciare, il fatto di avere più cani con interessi diversi è stata una scelta precisa, quindi non è qualcosa che è capitato, è qualcosa che io ho fortemente voluto. Probabilmente ho una patologia da iperattività e un cane solo e un'attività sola sono troppe. Un cane solo non può sopportare tutto quello che io ho bisogno di fare. E quindi per me è anche, diciamo, una volontà, una scelta precisa, una necessità, forse, se vogliamo, quella di avere più cani. Quindi io sono anche poi responsabile chiaramente di questa scelta che ho fatto. Ogni individuo fa parte del mio branco perché appunto con le sue caratteristiche e le sue predisposizioni è in grado di svolgere nello specifico qualcosa con me. Quindi io e la Cocker andiamo a caccia, io e i nordici facciamo trekking, mashing da escursionismo, da esplorazione, facciamo anche delle competizioni, ma in realtà poi sono la minor parte, diciamo, giusto come per ritrovarsi con gli amici e per scambiare delle informazioni. E invece con i cani da pastore ho fatto conduzione, ho avuto anche un gregge tutto mio, e per me era molto importante che ogni cane fosse appagato nella sua attività. Chiaro che non tutti i giorni si può fare tutto, però loro sono molto sereni, sanno quando è il loro turno, hanno del tempo con me di qualità individuale, uno a uno, e poi abbiamo invece tanti momenti di condivisione familiari dove siamo tutti insieme.
Tu che sei un medico veterinario, ci racconti che specializzazioni hai e come ti aiutano a seguire i cani atleti?
Chiaramente la prestazione atletica è importante quando si fa un'attività sportiva con il proprio cane, e raggiungere, mantenere, incrementare questa prestazione, questa performance è possibile se ci si basa su delle conoscenze non solo pratiche ma anche scientifiche, come funziona un allenamento, come funziona il riposo, il recupero, e quindi anche la mia capacità, insomma, di lavorare per prevenire gli infortuni, per potenziare la muscolatura in modo che il cane sia in grado di affrontare lo sforzo che gli viene chiesto. E anche dal punto di vista dell'alimentazione, chiaramente è importante poter fornire tutto ciò che al cane serve per poter esprimersi al meglio.
Sappiamo anche che tra le varie discipline legate alla tua iperattività pratichi anche canine cross training, una vera e propria preparazione atletica del cane sportivo che gli permette di affrontare le attività specifiche a cui deve partecipare e minimizza anche i rischi di infortunio. Ma veramente dobbiamo allenare i nostri cani a fare attività?
Dobbiamo allenare i nostri cani a fare attività secondo il livello dell'attività che noi chiediamo. Nel senso che, se prendiamo ad esempio uno sport come l'agility, ad oggi il livello di prestazione sportiva richiesto a questi soggetti che vanno in competizione anche più volte a settimana, perché tante volte affrontano più gare nel weekend con più manche, noi stiamo chiedendo a questi cani una prestazione professionale, non è un hobby. Sul loro fisico ha un impatto professionale, quindi se noi pensiamo a qualunque atleta umano professionista, come può essere Sinner, come può essere un calciatore, non è che questi si presentano sul terreno di gioco così e giocano, ma hanno alle spalle un team di preparatori atletici e seguono una preparazione specifica a seconda di quelle che sono le loro caratteristiche, i loro punti deboli e i loro punti di forza. Nel cane, ad un certo livello, non chiaramente a tutti i livelli, però sempre più spesso le prestazioni che vengono richieste non sono più prestazioni che un cane può eseguire così semplicemente perché ha una buona forma fisica, ma sono livelli professionali, e noi siamo tenuti, quando chiediamo al cane di esprimere questo livello, allora anche di fornirgli gli strumenti fisici perché lui possa essere in grado di farlo senza farsi male, o comunque minimizzando, perché poi è chiaro che l'infortunio fa parte della vita come fa parte dell'attività sportiva. Ci sono cani che si infortunano scendendo dal divano, quindi ok, quello non è che sia eliminabile, però noi possiamo fare e dobbiamo fare di tutto perché invece il cane abbia la massima consapevolezza del suo corpo, e quindi noi sappiamo di avergli dato il 100%, perché lui comunque a noi il 100% lo dà.
Abbiamo detto prima che hai una specializzazione anche in osteopatia. In quale situazione utilizzi questa specializzazione?
L'osteopatia è una medicina manuale di ascolto globale del paziente, e nel cane sportivo è molto importante in quanto permette di sciogliere tutte quelle piccole contratture, modificare quelle posture di sovraccarico che, se mantenute nel tempo, possono poi in effetti accelerare l'usura di una determinata parte del corpo, oppure poi portare proprio a un infortunio da sovraccarico. Quindi nel cane sportivo in attività atletica, un paio barra tre manipolazioni di osteopatia all'anno consentono di analizzare bene come il cane usa il suo corpo, se eventualmente ci sono dei punti deboli da direzionare meglio con l'allenamento. Un altro ambito molto importante è la crescita del cucciolo. Ok che c'è magari un futuro da atleta in questo cucciolo, però non è neanche detto, cioè anche semplicemente sciogliere le tensioni dovute alla crescita, quindi al cambio di forma del corpo, che non sempre è così, diciamo, preso con naturalezza dai sistemi di equilibrio del cane come dell'umano. Quindi solitamente ogni 1, 2, 3 mesi, a seconda della velocità di crescita e del periodo di vita del cucciolo, si può pensare di programmare delle sedute di osteopatia. E direi, parlando di cani fisiologici, quindi in salute, l'altro aspetto molto importante è la gestione del paziente geriatrico, perché molto spesso piccoli dolori, piccoli fastidi portano il cane a spostare magari tutto il suo peso in avanti, scaricare un arto, sovraccaricare certe parti della colonna vertebrale, e quindi ecco, anche qui le manipolazioni di osteopatia intervengono per cercare più possibile di ripristinare l'equilibrio verso il punto zero.
Ha senso integrare l'osteopatia con la fisioterapia? Se sì, in che modo?
Sono due medicine, sono due discipline, due parti, insomma, che si integrano chiaramente benissimo, e anche con la preparazione fisica e l'allenamento. Poi sono tre insiemi che possono avere dei punti di contatto diversi a seconda del paziente che si ha di fronte. Quindi un cane atleta in salute magari si lavora con l'osteopatia e l'allenamento, quindi senza, diciamo, debordare nella fisioterapia. Mentre invece se c'è un recupero post infortunio, allora si entra più nel campo della fisioterapia con l'osteopatia. Altrimenti può essere un paziente anziano, magari sarà molta fisioterapia con un po' di osteopatia, quindi navighiamo in questi insiemi.
Alimentazione sana e naturale, quanto è importante anche in relazione all'attività che svolge il cane?
Ad oggi l'industria alimentare del cane è veramente un colosso. Ci sono mille possibilità di scelte diverse, sia per quanto riguarda gli ingredienti che per quanto riguarda i metodi proprio di produzione del cibo. Io preferisco usare il cibo naturale, perché lo trovo, per quanto riguarda un cane atleta, sicuramente più scomodo. Cioè, questo è da chiarire, che un'alimentazione naturale non è comoda. Ovviamente l'alimentazione industriale ha dalla sua l'aspetto della comodità. Nonostante appunto richieda più impegno, però il vantaggio è che è molto più modulabile. Quindi io di settimana in settimana, o di mese, insomma, o di ciclo di allenamento, anche di ciclo stagionale, a seconda del carico che il cane ha in quella stagione, occupandomi principalmente di discipline di endurance, come la caccia o il traino, chiaramente sono discipline che prevedono uno sforzo lungo nel tempo, anche di diverse ore a volte, e ovviamente anche legato alla temperatura di esercizio e alla stagione. Allora è chiaro che l'alimentazione naturale mi permette una modularità che nessuna alimentazione industriale mi può consentire. Quindi secondo me il vantaggio nel cane atleta è proprio questo.
Elena, io so che tu rispetti sempre il benessere del cane, e ora, proprio per questo motivo, ti voglio fare una domanda difficilissima. Ti è mai capitato di dire di no ad alcune richieste assurde che andavano contro il benessere del cane?
Sì, mi è capitato di ricevere delle richieste. Normalmente c'è sempre molta collaborazione con i proprietari dei miei pazienti, e di solito ho sempre avuto un livello di collaborazione e di comprensione molto alto. Certo, richieste che non ho potuto sostenere ce ne sono state, a volte perché venivano richieste preparazioni troppo precoci in rapporto all'età del cane, e a volte invece perché erano troppo tardive, cioè si voleva chiedere al cane magari ancora un anno di attività sportiva ad un'intensità da competizione, da gara, quando magari quel cane, per una serie di infortuni precedenti, per conformazione, anche per usura, perché non è che tutti invecchiamo, abbiamo lo stesso tipo di invecchiamento, a volte ho dovuto dire no, questo sport non è più adatto per questo cane. E generalmente dopo pianti, disperazioni, strappamenti di capelli, però ho sempre avuto poi un riscontro positivo, cioè normalmente comunque il mio ruolo è anche quello di dare delle brutte notizie, cioè di dire questa patologia, questo infortunio non è recuperabile, oppure sì lo è ma solo in parte, la carriera sportiva di questo cane finisce qui, oppure è troppo presto perché inizi la carriera sportiva di questo cane.
Grazie mille Elena.
Grazie a voi.
Adesso che abbiamo le idee più chiare su chi e cosa fa la dottoressa Villa, ci risulterà più semplice muoverci in questo mondo degli sport e scegliere con maggiore consapevolezza. E fra pochissimo vedremo come si cala nella realtà il concetto, facendo due chiacchiere con Valentina, la nostra amica e cliente che vive con Mackenzie e Nina.
Sì, certo, ma non prima di aver scandagliato l'internet e aver fatto debunking delle idiozie che ci si trova sopra, con la nostra rubrica che smonta i fenomeni virali, ovvero... Ho visto cose!
Roby, cos'hai preparato per noi oggi?
Allora, ero un po' indecisa fra tre cose che ho trovato in rete, ma ero talmente indecisa che poi alla fine mi sono detta, visto che è anche l'ultima puntata di questa stagione, ma perché non fare uno strappo alla regola e dare ai nostri ascoltatori tre al prezzo di uno?
Ma sì, dai, tanto decidiamo tutto noi.
Esatto, e soprattutto è una decisione che non inficia l'incolumità di nessun cane, anzi. Quindi, la prima cosa che mi ha fatto accaponare la pelle è questo sport che si chiama flyball. Lo conoscevi, Costanza?
Diciamo che ho sentito qualcosa. Descrivimelo un po'.
Praticamente, il flyball è un'attività che si fa fare al proprio cane indoor, in una sorta di palazzetto o palestra. Si posizionano i cani ai blocchi di partenza, incanalati su corsie predefinite, esattamente come nei 100 metri umani, per intenderci. Ma qui le corsie sono 10-20 metri circa. Lungo la corsia ci sono degli ostacoli che il cane deve superare alla velocità della luce, perché l'obiettivo è andare a recuperare una pallina che è in fondo alla corsia e riportarla indietro nel minor tempo possibile, prima dell'altro cane della corsia a fianco, esattamente come nella corsa a ostacoli umana, per poi passare il testimone all'altro cane in squadra che aspetta, stile staffetta. Intanto diciamo subito che non è un'attività che viene fatta insieme all'umano, che rimane infatti fermo ai blocchi di partenza e lancia il cane e lo incita, urlando a squarciagola, a correre più veloce degli altri. E poi è veramente alienante per il cane.
Sì, alienante è la parola giusta, perché va a fare una cosa che non va assolutamente fatta, ovvero creare fissità cognitiva e ripetitività, senza quella varietà di cui il cane ha bisogno per non finire a riprodurre comportamenti ossessivi di competitività, possesso, eccetera. Senza contare che qui vediamo un comportamento assai atipico per un cane. Hai visto, Roberta, quanto nessuno dei partecipanti dia nemmeno un'occhiata all'altro concorrente vicino di corsia? È assurdo, dai, non cercano nemmeno un'interazione, da tanto sono fissi sulla pallina. Snaturare l'istinto di un cane? Detto fatto.
Snaturare? Asfaltarlo proprio? Ma non finisce qui, cara Costanza e cari ascoltatori, perché passando all'altra cosa che mi ha fatto imprecare più o meno silenziosamente questa settimana, è una sorta di Spartan Race che viene organizzata in America. È una variazione del canicross, ma fatta in condizioni a dir poco assurde. Tipo, i binomi umano-cane devono buttarsi dentro delle tubature, quasi interamente sommerse dall'acqua e dal fango, passare sopra tronchi sospesi, portando in braccio il proprio cane, dallo sguardo a dir poco atterrito, che manca poco se metti male un piede ti uccidi tu. E lui, io sono rimasta basita. Voglio dire, se sei un amante degli sport estremi, ma falli da solo, infangati e fatti male quanto vuoi, ma non puoi imporre una situazione ad alto rischio di infortunio, sempre che vada bene solo l'infortunio, anche per il tuo cane. Senza contare che anche se la gara la finite fisicamente in tonsi entrambi, il tuo cane sicuramente non si è divertito a fare tutto questo.
Sono senza parole e anche un po' triste.
Ma aspetta che finisco la lista dei tre con i fuochi d'artificio, ovvero con il puppy yoga. È una pratica che si è diffusa, ahimè, dall'America al nostro paese e che recentemente era anche finita su una nota trasmissione televisiva di approfondimento e attualità che ne aveva denunciato la pratica in quanto assolutamente non idonea al benessere del cane, anzi.
Sì, ma anche se mi viene la morte, spieghiamo bene ai nostri ascoltatori in cosa consiste, che magari non tutti sanno come funziona.
Subito, praticamente è una cosiddetta, e ci tengo a sottolineare cosiddetta, forma di yoga che si pratica con dei cuccioli di cane che puoi manipolare, spupazzare, coccolare, mentre tu fai yoga. Il tutto per favorire il massimo rilassamento dell'umano e contatto con la natura, mentre dei cuccioli, che non hanno alcuna voce in capitolo, vengono scarrozzati di qua e di là, spesso in contesti metropolitani come Milano, Roma, Firenze, passando di mano in mano da uno sconosciuto all'altro. Vengono tenuti senza cibo e senza acqua per poter diminuire al massimo le loro deiezioni e, irrimediabilmente, finiscono segnati a vita da questi incontri e contatti non richiesti e, soprattutto, eccessivi in una fase che è molto critica per il loro sviluppo.
Sì, perché ripetiamolo. Un cane, e soprattutto un cucciolo, non è fatto per essere manipolato a iosa da persone che non conosce e che non sanno nemmeno come e dove manipolarlo. Un cucciolo di 2 o 3 mesi deve stare con i suoi fratelli e con la mamma o con la sua famiglia di riferimento. Non deve essere sballottato di qua e di là in mano al primo che passa. Se l'attività da fare con il proprio cane è quella che si fa rispettosamente insieme, come ci siamo detti prima, e che si fa soprattutto divertendosi insieme, sicuramente il puppy yoga non va annoverato fra queste. Quindi, amati dog talkers, benissimo fare attività con il proprio cane, insieme e divertendosi, ma non cadete nel tranello, ormai diventato una moda soprattutto sui social, di leggere tutto attraverso la lente umana. Perché se decidiamo di condividere la nostra vita con un cane, dobbiamo rispettare le sue esigenze e le cose che lo differenziano da noi. Questo sì che è vero amore. Non chiamarlo pelosetto, manipolarlo e accarezzarlo da mattina a sera o portarlo a fare la maratona di New York così da poterci fare 1000 like su TikTok. Quindi per noi, cose come quelle appena descritte, si meritano un bel...
Non fatelo a casa! Ed eccoci arrivati al momento del nostro cliente. Invitiamo subito ai nostri microfoni la nostra amica e cliente Valentina, umana di riferimento di 2 stupende Australian Shepherd, Mackenzie, detta Mac, e Nina. Ciao Vale, benvenuta, come stai?
Ciao Roberta, tutto bene, ciao Costanza.
Ciao.
E ora così, subito una domanda a bruciapelo. Il flyball, Vale, lo conosci? Lo pratichi?
Lo conosco, sì.
Di' la verità che domani subito vai a farlo con la Nina.
No, penso... Con la consapevolezza che ho raggiunto in questi anni di attività, non credo che andrò a fare flyball domani.
Benissimo, sì, era ovviamente una battuta, insomma, ironica, perché sappiamo tutto il tuo excursus di attività che hai fatto e di consapevolezze che via via hai sempre di più raggiunto nella tua relazione con i tuoi cani. Costanza, la lascio a te.
Grazie Roby. Allora, cara Vale, noi ti abbiamo voluto coinvolgere nella puntata di oggi perché tu hai sperimentato con Mac lo sheepdog. Giustamente, in quanto pastore da conduzione, hai pensato che potesse essere un'attività che le sarebbe potuta piacere. Ma a differenza di come si comportava Ellie, la capostipite della tua passione per gli ossi, Mac non ha mai mostrato particolare attinenza al lavoro con le pecore. Perché lei con le pecore, visto anche il carattere molto pacioso, avrebbe voluto giocarci e non condurle da nessuna parte. Ci vuoi spiegare in 2 parole com'è andata con la Mac?
Allora, ecco, io sono la classica proprietaria di cani con delle aspettative, perché precedentemente, avendo fatto questa attività con Ellie, andata molto bene, molto divertente, è arrivata Mac e ho detto, bello, facciamo sheepdog, perché poi è un'attività veramente molto bella, se fatta nel modo giusto, ovviamente, e con le persone giuste. Niente, Mac mi ha detto, sai cosa, io un po' ci corro dietro alle pecore, però se vedo arrivare un umano che conosco, io quasi quasi vado a salutarlo. E quindi abbiamo provato diverse volte, senza insistere troppo, comunque, poi abbiamo capito che lo sheepdog per noi non era adeguato, ecco.
E quindi alla fine verso cosa ti sei direzionata?
Ci siamo direzionate verso un'attività calmante, appagante per Mac, perché ho fatto con Ellie anche this dog, obedience e altre attività dinamiche che caricano bene il cane, e anche queste per Mac non erano adattissime, perché Mac si gasa tantissimo e poi faceva comunque fatica a rientrare, quindi perdita dell'attenzione e frustrazione, perché poi si va nella frustrazione sua e mia. E alla fine siamo approdate nella ricerca e abbiamo trovato l'attività adattissima non solo per lei, ma per noi come binomio.
Molto bene, raccontaci un po' che cosa fai in ricerca, o meglio, noi sappiamo cosa fai in ricerca perché lo fai con noi, sei un Undogables e quindi fai ricerca con noi, ma il tuo punto di vista della ricerca, cioè che cosa ti ha spinto a fare ricerca, cosa ti spinge a continuare a fare ricerca, insomma raccontaci un po' perché noi siamo di parte, vediamo anche la tua di parte.
Allora sì, sono un Undogable, orgogliosa di esserlo e... Il mio punto di vista sulla ricerca è, come dicevo prima, che è un'attività molto appagante. Ci tengo a sottolineare che lo faccio in modo ludico, quindi non performativo, non faccio parte di gruppi di ricerca, di soccorso, ecco, perché non è quello il mio obiettivo. Il mio punto di vista, per quanto riguarda la mia esperienza per la ricerca, è che mi ha portato veramente all'accettazione, è brutto da dire, però, di Mackenzie, perché non riuscendo a fare le altre attività c'era un po' questo conflitto, no? Perché arrivavo da un'esperienza precedente in cui avevo un cane, la Ellie, che veramente era un soldatino, e a quel tempo mi andava bene, cosa che adesso però sono maturata, sono cresciuta, sono diventata grande. Quindi ho capito che se il mio cane non può fare una cosa, ne può fare tante altre, e se troviamo la chiave di lettura tra quello che va bene per lei, ma va bene anche per me, perché devo essere in grado anch'io di seguirla, si riesce veramente a creare una sintonia, serenità, accettazione di entrambi, perché immagino che anche Mac ce l'avesse un pochino con me, perché la portavo a fare cose che non le piacevano, e mi ha aiutato veramente, mi sta aiutando tanto, anche perché Mackenzie adesso ha quasi 12 anni, ha tanta voglia di fare ancora con gli impedimenti dell'età, fisici, ma questa attività la possiamo ancora fare, quindi possiamo ancora sfruttare le energie che abbiamo entrambe.
Parlami un po' delle differenze che hai visto in Mackenzie e in Nina, poi come è strutturata la ricerca per l'una e per l'altra, come le ha fatte cambiare, perché per il momento hai parlato di Mackenzie e dell'accettazione tua di Mackenzie, invece cosa ha cambiato in loro?
In loro è cambiato comunque il senso di appagamento che a volte non si riesce a dare al cane, anche perché con un cane di 12 anni sì, c'è la passeggiata in libertà, c'è tutto che è fondamentale per i cani, però è un cane da pastore, quindi c'è tanta voglia di fare le cose assieme, tante richieste, facciamo, e quindi ho voluto per Mackenzie trovare qualcosa ancora da fare assieme che fosse un di più rispetto alla passeggiata, allo stare sedute nel campo a far niente. Invece per quanto riguarda Nina, ecco, Nina, ok, è approdata anche lei alla ricerca, perché noi, essendo una combricola, amiamo laddove possiamo fare anche delle cose assieme. Hanno una differenza di età notevole, perché hanno 5 anni di differenza, e Nina è una bella peperina. Il lavoro che abbiamo fatto in ricerca per Nina è stato quello di staccarla da me, perché è un cane che si riferiva molto a me, quindi alla prima difficoltà, mamma aiutami, e poi non aveva questo amore per le persone, ossia sì ti vedo ma non ti vengo vicino, tanto che inizialmente non prendeva nemmeno il premio dal figurante. A differenza di Mackenzie che ama tutti, quindi sono proprio due cani con delle caratteristiche di razza uguali, perché sono due pastori australiani, ma caratterialmente sono molto diversi. La ricerca ha cambiato Nina veramente tanto, in positivo. Innanzitutto ha imparato anche le fasi precedenti alla ricerca, perché ha imparato ad aspettare, a stare tranquilla in presenza di altri cani, a non voler fare tutto lei, tutto subito, e quindi non è solo la ricerca in sé come esercizio, sono tutte le fasi che precedono la ricerca e anche il riposo dopo aver fatto questa attività.
Grazie Vale, sono due cani meravigliosi ai quali noi siamo affezionati anche per le loro differenze. Un'ultima domanda Vale, Cosa significa per te fare attività insieme ai tuoi cani?
Sicuramente quello di dare valore al tempo che trascorro con i miei cani. Io sono una persona molto impegnata e ho veramente necessità, oltre ai momenti di relax con i miei cani, di fare qualcosa di figo, perché comunque ci piace fare cose assieme da sempre. Avendo trovato l'attività giusta che piace veramente a tutte e tre allo stesso livello, quindi siamo veramente perfette, significa regalare a loro del tempo bello, divertirmi anch'io, perché siamo una combricola, come dicevo prima, e abbiamo imparato a lasciare le aspettative da un'altra parte, quindi ci godiamo veramente tutto quello che facciamo e vorrei ringraziarvi perché farlo con voi sicuramente ha un po' di valore aggiunto in più.
Grazie a te, Vale, grazie mille.
L'esperienza di Valentina non è e non sarà isolata, anzi, sicuramente molti di voi all'ascolto hanno vissuto o stanno vivendo la stessa cosa. È tutta una questione di aspettative contro la realtà. Ma che ne pensa la dottoressa Villa a riguardo? Quali suggerimenti o consigli ha? Elena, dici la tua.
È molto importante, secondo me, spogliarsi delle aspettative quando si adotta un cane, quando si sceglie un cane. Chiaramente dobbiamo fare una scelta consapevole sull'individuo, sulla razza. È ovvio che abbiamo dei sogni, io preferisco chiamarli sogni, ok? Però l'aspettativa è un qualcosa di negativo che non ci permette di vivere veramente nel presente, che è il grande insegnamento che noi possiamo trarre dai nostri animali, quello di essere presenti e di vivere nel momento presente. Quindi è molto bello che un proprietario abbia fatto questo percorso e trovato delle persone che possono aiutarlo e supportarlo nello sviluppare questi strumenti di vita che poi noi siamo in grado di utilizzare anche in altri ambiti, quindi portarli fuori dall'ambito cinofilo e sfruttarli in tutta la nostra esistenza. Questo è il regalo, secondo me, che ci può fare il rapporto con il cane, riavvicinarci alla natura e quindi al presente.
Bene, grazie mille Elena, precisa e molto molto utile il tuo commento, grazie.
Grazie a voi di questa opportunità.
La testimonianza di Valentina ci insegna che un cane da pastore, più precisamente un Australian, non è necessariamente bravo a condurre le pecore, non necessariamente si appaga e si diverte a fare il pastore da conduzione delle greggi. Magari è molto più interessato a fare un'attività come la ricerca oggetti e persone, che sulla carta è perfetta per un cane agli antipodi del pastore, ad esempio un cane da caccia. Nonostante le motivazioni di razza, però, non finiremo mai di ripeterlo, che ogni individuo è diverso e irripetibile con la propria personalità.
Purtroppo e per fortuna è proprio così. Ed è proprio ciò che rende difficile e sfidante il lavoro di chi si occupa di esseri viventi e tiene al loro benessere e alla possibilità di farli esprimere al meglio. Non esistono dei protocolli standard o degli schemi rigidi da poter applicare ogni volta uguali, ma occorre adattarsi e lasciarsi guidare da chi si ha davanti, con competenza e professionalità.
E poi, dai Costanza, diciamolo, noi siamo proprio innamorate della ricerca, la ricerca fatta su misura per il soggetto che abbiamo davanti.
Beh, in anni di esperienza e dopo un bel numero di cani seguiti, abbiamo la prova che oltre al divertimento, la ricerca porta anche migliorie dal punto di vista comportamentale, quali aumento dell'autoefficacia e dell'autostima. Quindi, questo significa saper stare meglio al mondo. E questo della ricerca, amici Dog Talkers, sarà un argomento super sviscerato nella prossima stagione.
Se decidiamo di fare qualche attività con il nostro cane, è sempre buona cosa non improvvisarsi esperti e sapientoni. È vero, ci sono mille video e tutorial in rete, ma è bene affidarsi a dei professionisti seri che di persona e nella pratica ci possano aiutare a vivere al meglio l'esperienza. Non tutti i cani sono portati per tutte le discipline sportive. Poi, oltre alla razza, c'è da tenere ben presente la personalità di chi abbiamo davanti. In questo, un professionista che possa definirsi effettivamente tale, perché ahimè di fanfaroni ce ne sono tanti là fuori, potrà indirizzarci verso la disciplina migliore per noi. Inoltre, quali strumenti utilizzare? Anche qui ce li consiglierà sempre il professionista, sia relativamente a quelli che dobbiamo utilizzare e indossare noi, sia al cane.
E anche questa è stata una puntata veramente intensa e ricca di stimoli, ma purtroppo siamo giunti alla fine. Quindi non ci rimane che ringraziare le nostre ospiti, la dottoressa Elena Villa, Valentina con Mac, Nina e la nostra stellina Ellie. Vi ringraziamo per aver condiviso con noi tutte le vostre esperienze, la professionalità e insomma anche le debolezze in alcuni casi. Quindi grazie mille.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Grazie. Ciao a tutti.
Ma con voi ascoltatori non abbiamo ancora finito, perché dai che lo sapete a memoria ormai, è il momento de...
La lezione di oggi. Roberta, quali sono gli insegnamenti che abbiamo appreso oggi sulle attività da poter fare con il nostro cane? Dai, dici i punti da ricordare affinché i nostri ascoltatori possano imprimerseli bene in testa.
Eccomi pronta, cominciamo con...
Number one.
Non basta insegnare al cane con tanto amore a fare una cosa e allora lui la farà. Bisogna tenere presente le sue attitudini e i suoi interessi.
Number two.
Evitiamo assolutamente il fai da te, ma affidiamoci al contrario ad un professionista serio, istruttore, che valuterà cosa è meglio per me e il mio cane.
Number three.
Gli strumenti da usare non sono tutti uguali, meglio affidarsi e utilizzare ciò che fa meglio al benessere del cane.
Number four.
La preparazione atletica graduale e costante, per noi come per il nostro cane, va monitorata anche dal medico veterinario, che ovviamente ci supporterà.
Beh, Roberta, dato che siamo a fine stagione e non hai mai mancato un colpo, ti vorrei dare proprio un 10 lode, come a fine anno scolastico. Si può?
Bah, se tu mi dessi dei soldi sarei molto più felice, però mi accontento anche di un bel 10 lode.
Ascoltatori da casa, mi raccomando, tatuatevi queste cose sul costato e imparatele come un mantra.
E ora piango, perché è l'ultima volta che posso dare ai nostri fan i miei bellissimi suggerimenti letterari e cinematografici per imprimere ancora meglio la lezione di oggi. Amici, preparatevi a...
Il momento cinefilo-cinofilo. Dai Roberta, raccontaci le tue chicche di oggi.
Oggi di chicche ne porto solo una, perché è un po' una pietra miliare se si parla di attività sportive con il cane. Secondo voi, amici ascoltatori, dati gli ospiti di oggi, soprattutto l'ospite VIP, e dato ciò di cui si è parlato, quale film potrò mai suggerirvi? Beh, non può che essere Balto, un film d'animazione degli anni 90, prodotto da Steven Spielberg, che racconta la vera storia di un cane da slitta durante la corsa che lo vide consegnare un siero salvavita nel 1925 per combattere la difterite. Balto è un mix Siberian Husky, figura storica e culturale, che lavora a stretto contatto con l'uomo, quindi a tutti gli effetti è un cane di utilità e questa cosa non è in assoluto né un bene né un male. I cani, nel proprio gruppo familiare, adorano avere un ruolo, in particolar modo se la selezione li ha voluti di una certa razza o mix di razze da lavoro. Pensate che le sue gesta furono così eroiche che esiste la sua statua in pieno Central Park a New York e che su di lui sono stati fatti film e film d'animazione, così come sono stati scritti vari libri per bambini, adolescenti e per adulti.
E con questo è arrivato il momento di chiudere non solo la puntata, ma anche questa bellissima e scoppiettante seconda stagione di Dog Talks. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti interessanti, stimolanti e rilevanti per poter permettere a chiunque condivida la propria vita con un cane di affrontare le sfide quotidiane. Quindi facciamo un calorosissimo saluto ai nostri ascoltatori, che ringraziamo per averci seguito assiduamente.
E ringraziamo e salutiamo anche gli ospiti che ci hanno accompagnate in questa avventura, dedicandoci il loro prezioso tempo e le loro conoscenze.
Ma non vi libererete così facilmente di noi, perché abbiamo ancora mille argomenti di cui parlare e ospiti da intervistare. Quindi, cari Dog Talkers,
a presto!
E se vi manchiamo già tantissimo al pensiero che è finita questa stagione, sappiate che in attesa della prossima potete farvi un ripassino con le puntate già pubblicate. Ci trovate su Instagram e Facebook come The Undogables, tutto attaccato.
Ovviamente, se pensate che quello che avete ascoltato sia una figata, condividete questo episodio a manetta con i vostri amici. Siate Dog Talkers al 100%. Nel frattempo, però...
spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una passeggiata.
Alla prossima! Dog Talks.
Idea di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Testi di Lucia Nicolai, Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Produzione di Lucia Nicolai. Presa diretta, editing audio e sound design di Cesare Zini. Grafica di copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabbri.